Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer, altri 5 decessi, una cinquantina di nuovi contagi in Ticino in 24 ore. Intanto apre la terza struttura ospedaliera Covid-19, un intero piano al cardiocentro. E in Ticino tutti fanno quadrato attorno al governo cantonale, oltre 40 personalità firmano una lettera al Consiglio federale. E la politica si ferma nei grigioni, annullata la sessione del Parlamento di fine aprile, si recupererà in giugno, agosto e ottobre. Nella provincia di Hubei e nella sua capitale Wuhan si può circolare un po' più liberamente, ma l'apertura è lenta per paura di una seconda ondata. Asterix e Obelix, orfani anche del loro secondo papà dopo René Goscinny, è morto anche Albert Uderzo, aveva 92 anni. 5 decessi per un totale di 53, una cinquantina di contagi a 1211 da coronavirus in Ticino, e questo nelle ultime 24 ore. Nello scorso fine settimana la progressione del numero dei decessi era stata più accentuata, con 9 e 11. Nel pomeriggio ci sarà un infopoint dalle 16, noi lo seguiremo con interventi puntuali sulla rete 1 delle autorità cantonali, in cui si cercherà di chiarire anche le ragioni di queste oscillazioni. Presenti i consiglieri di Stato Vitta e De Rosa, nonché il medico cantonale Merlani. E anche il cardiocentro Ticino si attiva per dare supporto al sistema sanitario nell'emergenza Covid-19. Un intero piano della struttura da oggi è pronto per accogliere pazienti affetti dal virus. Sentiamo Darko De Grussa.
I posti letto a disposizione al secondo piano dell'istituto per cure intense e cure continue sono tra i 12 e i 14 e sono pensati in particolare per i pazienti che soffrono già di patologie cardiache. Sentiamo il direttore Massimo Manserra.
Chi soffre di patologie cardiache purtroppo sappiamo essere uno dei maggiori fattori di rischio di mortalità per chi contrae il Covid-19. Di conseguenza abbiamo ritenuto, anche condividendo questa nostra iniziativa, questo nostro progetto, in particolar modo con la cellula di crisi dell'ente ospedaliero cantonale, di mettere a disposizione competenze specialistiche che già abbiamo in dotazione con il nostro personale, i nostri collaboratori, a beneficio della comunità.
La presa a carico degli altri pazienti viene ancora garantita con un regime di sicurezza, visto che le due aree sono completamente separate. Avete però sospeso momentaneamente l'attività ambulatoriale. Cosa significa?
Tutto quello che è un po' l'attività differibile, quindi non strettamente indispensabile, non urgente, viene in questo momento differita, proprio per innanzitutto garantire la presa a carico delle urgenze, sia cardiologiche che cardiochirurgiche, e anche mantenere sempre una risposta pronta alle necessità del territorio e ai medici curanti. Dall'altra però anche dedicare risorse specifiche per la presa a carico di pazienti complessi che hanno proprio contratto il Covid-19.
E il Ticino si è schierato compatto a supporto delle ultime misure introdotte dal governo cantonale. In una lettera indirizzata al Consiglio federale è stata sottolineata la situazione difficile in cui si trova il cantone e la necessità di interventi più incisivi di quelli decisi a Berna. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
Lodevoli consiglieri federali, la situazione è grave. Comincia così l'appello dal Ticino a Berna e termina con 44 firme. Ci sono quelle di politici, di destra, sinistra e centro, quelle di professori, di sindacalisti, di dottori e di rappresentanti di associazioni di categoria. C'è anche quella del direttore dell'Epatocentro Ticino, Andreas Cerni.
Noi in Ticino vediamo da molto vicino gli avvenimenti della Lombardia vicina e siamo convinti che delle misure come le abbiamo impostate in Ticino sono la strategia vicina.
Nella lettera è sottolineato il ruolo di pioniere del cantone sudalpino, ruolo già riconosciuto da Berna. La decisione cantonale di fermare ogni attività economica e sociale non indispensabile dai firmatari è giudicata proporzionata alla diffusione del virus, una misura che anche economicamente potrebbe rivelarsi vincente, spiega Mauro Baranzini, professore di economia. Anche lui ha firmato l'appello.
Credo che la decisione del Consiglio di Stato ticinese sia sopportabile, perché vale la pena di limitare il periodo a 3, 4, 5 settimane e poi poter ripartire dopo probabilmente. niente, piuttosto che fare in modo che la cosa duri più a lungo e non si possa ripartire prima dell'estate. E per fortuna il sistema bancario svizzero è solido e direi anche che le misure prese da Confederazione Cantoni e Comuni sono un buon inizio.
Un ulteriore appello simile, sottoscritto da un centinaio tra ricercatori e medici ticinesi, è stato spedito poco fa sempre all'attenzione di Berna. Berna, che dovrà decidere domani, per ora sembra si vada verso una tolleranza di quanto introdotto in Ticino.
Un'unità e un sostegno al governo, ovviamente dettati dalla situazione di crisi che non viene solo dalla società civile, ma anche dalla politica. Politica che, Sharon Bernardi, non sempre in passato è stata tenera con il Consiglio di Stato.
Tutti uniti al motto «Lo stato di necessità non conosce legge, not kennt kein Gebot», con una delle frasi storiche della Prima Guerra Mondiale, anche PLR, Lega, PPD e PS, i partiti di governo, hanno fatto fronte comune a sostenere l'allungo del Consiglio di Stato in tema di chiusura delle aziende, stop ai cantieri e divieto agli over 65 di fare la spesa. I rimandi alla storia sono ormai sulla bocca di tutti, non da ultimo quello del 1943, quando l'Europa era scossa da un altro conflitto. I partiti ticinesi allora si misero d'accordo per offrire stabilità al paese, senza il ricorso alle urne. Oggi come allora, la linea del governo e del gruppo d'esperti che lo accompagna non viene messa in discussione, anche quando è muscolosa, pensiamo a quell'andare in letargo rivolto agli anziani, soprattutto ora che va per la sua strada, in salita ripida, superando sulla destra la Berna federale e con il rischio, un altro, economico, se il lockdown durerà più di una settimana. Nessuno rivendica che il Parlamento torni a riunirsi, come capita in Italia. Spazzate via anche le critiche della prima ora sulla comunicazione e la scuola. Il governo non ha solo il sostegno della politica, ma anche dell'economia e di chi, in tempi meno problematici, voleva che i pugni li si picchiasse sulla fiscalità dei frontalieri.
Le considerazioni di Sharon Bernardi, responsabile delle cronache della Svizzera italiana, all'Informazione Radio. Il coronavirus obbliga il Gran Consiglio grigionese ad annullare la sessione parlamentare che era prevista dal 20 al 23 aprile. La presidenza del legislativo sta cercando per le prossime riunioni degli spazi adeguati per ospitare il corretto svolgimento dei lavori. Per poter evadere gli oggetti che non sono stati trattati nella sessione annullata, i 120 deputati e il governo allungheranno le riunioni in programma a giugno, agosto e ottobre. Sentiamo il presidente del Gran Consiglio Retico, Alessandro Della Vedova.
La conferenza dei capigruppo ha dovuto prendere atto che nell'attuale edificio non sono date le condizioni igienico-sanitarie per tenere in sicurezza la sessione di aprile. Dopo un approfondito scambio di opinioni col governo si è giunti alla conclusione che non ci sono temi particolarmente urgenti che non possono essere posticipati. In questo senso, comunque, dopo lunghe e approfondite discussioni, in maniera unanime si è deciso di posticipare la sessione, dando segno di grande coesione e maturità.
La regione di Verbier non sarà messa in quarantena, lo ha deciso ieri Berna in accordo con il cantone e con il comune, malgrado la richiesta urgente formulata dai medici della Val de Bagne, dove si trova la località turistica vallesana. Le misure di controllo vengono però rafforzate. Sentiamo da Ginevra Lucia Mottini.
Nessuna quarantena, ma controlli rafforzati, e il governo cantonale ha specificato i punti su cui non derogare, tra cui la chiusura dei parchi gioco, delle spa e degli jacuzzi negli hotel, da chiedersi se non fossero già chiusi. La polizia municipale seguirà ora le direttive rigorose di quella cantonale, che ha predisposto per la regione controlli rafforzati, misure che consolano un po' uno dei medici che ha dato l'allarme. A noi stava a cuore l'aspetto medico. Dopo che la settimana scorsa abbiamo constatato una fiammata di casi, ci dice Jean-Marc Delars, che è anche consulente sanitario del comune. Chiedendo la quarantena, i medici miravano soprattutto a fermare gli arrivi nelle residenze secondarie della regione, ma il loro appello ha suscitato, oltre a un po' di panico, numerose critiche. C'è stato rimproverato di rovinare l'immagine turistica di Verbier. Certo dispiace per l'impatto finanziario sul turismo, ma a noi preoccupava di più la diffusione del virus. Qualcosa l'appello dei medici l'ha comunque ottenuta, una presa di coscienza e un giro di vite nell'applicazione delle raccomandazioni in vigore in tutto il paese.
Io penso che senza ça, probabilmente che le gens auraient été moins disciplinés. Allora, voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui.
Una delle possibili soluzioni per curare i malati di Covid-19 passa anche dalla Svizzera e più precisamente dalla multinazionale basilese Roche. Infatti la società farmaceutica ha comunicato ad aver accelerato la capacità di produzione di un farmaco che, stando ai primi test, sembra avere effetti positivi. Sentiamo Marzio Minoli.
Quello che Roche tiene a sottolineare è che aumentare la capacità di produzione non significa che il farmaco, Lactemra, funzioni in via definitiva. Lactemra, infatti, è un farmaco utilizzato per curare l'artrite reumatoide e se da una parte i test effettuati fino ad oggi sono stati incoraggianti, dall'altra mancano ancora dati su eventuali effetti collaterali del suo uso, anche se i medici si dicono ottimisti. Ecco quindi che Roche si sta impegnando per essere in grado di mettere a disposizione il medicinale in tempi brevi nel caso venisse provata la sua piena efficacia. Oltre al farmaco, Roche ha anche ottenuto il via libera dalle autorità europee e statunitensi per fornire un test diagnostico in grado di individuare il coronavirus e a questo proposito ha fatto appello ai governi affinché faciliti la fornitura di questi test allentando le restrizioni in materia di circolazione delle merci.
In Cina, nella provincia di Hubei e nella sua capitale Wuhan, si allentano le misure di confinamento in vista di una ripresa più estesa dei collegamenti nella zona. La prudenza da parte delle autorità è però motivata dai timori di una seconda ondata epidemica generata dagli asintomatici. Sentiamo da Pechino Gabriele Battaglia.
A partire dall'8 aprile la città di Wuhan, focolaio dell'epidemia di coronavirus, ripristinerà gradualmente i collegamenti con il resto della provincia dello Hubei e della Cina. Le altre città della provincia riprenderanno i collegamenti già da domani. L'annuncio arriva oggi, dopo 2 mesi di totale isolamento di Wuhan, città che supera i 10 milioni di abitanti. Con la revoca del blocco, i trasporti in entrata e in uscita dalla provincia verranno ripresi in modo ordinato, si legge nell'ordinanza delle autorità locali. La cautela è d'obbligo. Nonostante i dati ufficiali riferiscano di pochi o nessun nuovo caso di Covid-19 in Cina e a Wuhan, emergono infatti sempre più individui infetti asintomatici. Secondo testimonianze di medici in loco, ogni giorno la città continua a registrare diversi o perfino decine di casi di individui infetti asintomatici, cioè persone che si sono rivelate positive al Covid-19 ma che non avvertono sintomi e sono quindi escluse dai numeri ufficiali. Questo è un problema perché si ritiene che gli asintomatici siano comunque infettivi e le autorità cinesi temono particolarmente la possibilità che esploda una seconda ondata epidemica che vanifichi tutti gli sforzi compiuti finora. Per questo motivo restano in vigore tutte le misure di controllo e prevenzione, anche se si sta tornando lentamente al lavoro.
In Italia ora per una testimonianza di un medico, Matteo Villani. Fino a 3 mesi fa lavorava a Lugano, ora è medico anestesista rianimatore di cure intense all'ospedale universitario di Piacenza, a 15 km da Codogno, il primo grande focolaio, come ricorderete, di Covid-19 in Italia. Lo ha raggiunto Cinzia Rigamonti.
Noi eravamo abituati alla nostra marea quotidiana, il nostro andirivieni quotidiano, e improvvisamente c'è arrivato uno tsunami. Improvvisamente abbiamo avuto paura noi medici, noi infermieri, noi operatori sanitari. Abbiamo avuto paura noi, per noi e per le nostre famiglie.
Matteo Villani, 37 anni, un passato da campione di atletica dai 3.000 siepi, un presente da medico anestesista rianimatore di cure intense, fino a 3 mesi fa al cardiocentro di Lugano, ora da un mese in piena emergenza coronavirus.
Improvvisamente sono cominciate ad arrivare i pazienti. 1, 2, 3, 10, 100, 200, 100 al giorno. Tutti con lo stesso problema, tutti con un'insufficienza respiratoria acuta, di qualsiasi età, colpisce tutti questo virus.
A più di un mese dalla crisi anche la tipologia dei pazienti è cambiata.
È cambiata perché prima vedevamo pazienti più anziani, cioè le persone che sono più avanti con l'età con delle patologie, i più sensibili. Nelle ultime 2 settimane questo virus ha cominciato a colpire anche quelle persone che si prendono cura di questi anziani, quindi persone sane, lavoratrici, oppure giovani di 40-35 anni che fanno del loro lavoro il contatto con le persone. È da qui che poi è nata la misura di tutelare la cittadinanza mantenendola in casa.
Distanza sociale, quarantena, limitazione degli spostamenti non sono un messaggio immediato per chi non vive in corsia e continua con spaventosa normalità a uscire.
Io avevo paura. La paura per me, per la mia famiglia, che comunque era in casa, era sicura, ma vai fuori a fare la spesa, vai fuori a fare il vaccino alla bimba piccola, è comunque sottoposta a delle possibili fonti di infezioni. Ho paura per me e avevo paura di non riuscire io con le mie forze, con l'ospedale, con le forze dell'ospedale, a sopperire a tutte le necessità. Perché quando ci sono tanti pazienti e tu hai solo due mani hai per curarle.
Un'emergenza ora anche sul nostro territorio e per Villani anche il Ticino dovrà fare prova di disciplina.
Il Ticino, per come è organizzato, per come ho vissuto io in questi anni, ha la grande fortuna di avere una grossa capacità di ricovero in cure intense, ma anche la popolazione dovesse ammalarsi tutta, quindi non seguisse quelle che sono indicazioni, metterebbe in difficoltà questo ottimo sistema sanitario, perché comunque la marea è una marea quotidiana a cui siamo abituati. Lo tsunami arriva e arriva per tutti.
Che cosa è rimasto del Matteo Villani che correva alle Olimpiadi di Pechino, nel Matteo Villani che corre nelle corsie di un ospedale a Piacenza?
Detto in tutta sincerità, prima correvo per superare i miei limiti, per battere gli altri. In questo momento io corro in corsia per superare i nostri limiti, per curare gli altri.
Sfiora oramai i 20.000 contagi l'epidemia di coronavirus in Francia. I morti in totale, stando all'ultimo bilancio di ieri sera, sono 860. Il personale medico e paramedico è preoccupato, data una grande assente nel dispositivo di contrasto alla diffusione del virus, che è la mascherina. Andrea Ostinelli ha raccolto il punto di vista dei soccorritori delle ambulanze.
È indispensabile. Preferiamo rifiutare una missione piuttosto che non proteggerci. È categorico Yannick Janiro, presidente della Federazione dei Soccorritori delle Ambulanze in Francia. Abbiamo il nostro ruolo da svolgere in questa crisi inedita. Chiediamo soltanto i mezzi per proteggerci. Parla delle mascherine protettive, Yannick Janiro, presidi che oltre Alpe scarseggiano cronicamente da quando anche lì è arrivato il coronavirus. Da quando la crisi si è diffusa poco più di un mese fa, c'è stato subito il problema della carenza degli strumenti di protezione. All'inizio la maggior parte delle società di soccorso ha attinto alle proprie riserve, spiega il presidente della Federazione dei Soccorritori delle Ambulanze. Poi abbiamo dovuto affidarci alle donazioni di privati e professionisti. Per esempio, nella mia società abbiamo potuto contare sulle donazioni di piccoli artigiani, estetiste, lavoratori dell'edilizia, industrie agroalimentari. Grazie alla loro generosità abbiamo potuto continuare qualche giorno ancora. Situazione paradossale quella francese. Nel 2009, per fronteggiare un altro virus, l'H1N1, lo Stato si era dotato di uno stock di oltre 1,5 miliardi di maschere. Poi, passata la paura per quel tipo di influenza, si era deciso di dismettere tutto. Il risultato amaro è sotto gli occhi di tutti. Sempre più società di soccorso, un po' dappertutto in Francia, sono costrette a rifiutare degli interventi. Ogni giorno, ci spiega Janiro, riceve delle segnalazioni in proposito. Talvolta si tratta di qualche ora soltanto di interruzione, qualche altra di un giorno intero. In settimana saranno fornite maschere agli operatori delle ambulanze che si occupano dei pazienti affetti da Covid-19 o sospettati di esserlo. Non sappiamo che quantità di maschere ci saranno date, commenta Janiro, ci permetteranno di tamponare ancora per qualche giorno.
Ancora dalla Francia, perché se n'è andato a 92 anni uno dei due papà di Asterix e Obelix, cioè Albert Uderzo. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
Di album dell'irriducibile Asterix ne ha venduti oltre 375 milioni nel mondo, ma in fondo lui si identificava di più con il giuggiolone Obelix, un personaggio forse più affine al suo carattere, che non gli impedì comunque di guidare con fermezza l'epopea di un fumetto diventato fenomeno di società a livello planetario. E germogliato alla fine degli anni 50 dal pennino di Albert Uderzo, in collaborazione con René Goscinny, che si occupava dei testi, deceduto però nel 1977. Uderzo, di origini italiane per via del padre, emigrato in Francia negli anni 20, ha disegnato di persona le avventure dei due mitici galli fino al 2009 e l'album L'anniversario di Asterix e Obelix, ma seguendo poi di persona i disegnatori che gli sono succeduti, nonostante un estenuante litigio con la figlia per questioni di eredità. Albert, che tolse pure la O al suo nome per sentirsi più francese, se n'è andato stamane a 92 anni per un attacco cardiaco senza legame con l'epidemia del coronavirus, un nome che tra l'altro aveva coniato anche per uno dei suoi innumerevoli personaggi che, nonostante siano rimasti orfani del loro papà, continueranno a far sognare ancora grandi e piccini.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, dunque Spazio allo Sport. Buon pomeriggio.